Dunque, domande su quanto abbiamo detto finora? Che come vi ho detto, più o meno con oggi chiudiamo la parte istituzionale, quella che ha a che fare con i presupposti e parte del secondo volume. Il primo volume l'abbiamo praticamente già visto, per cui nel quarto trimestre vedremo la fine cioè tutto il concetto di cultura e la specifica della cultura italiana e delle varianti nazionali. Come forse avete capito, si tratta di un percorso che va in qualche misura complicandosi e basandosi su quello che abbiamo detto prima. Se qualcosa di quello che abbiamo detto prima non è chiaro, sarebbe il caso di chiarirlo prima, perché se no dopo, come al solito, i difetti e gli handicap si sommano. Per cui se c'è qualche argomento che non vi è ancora chiaro, se c'è qualcosa che vorreste risentire, se c'è qualche fulminazione particolarmente intelligente di cui non ci avete messo a parte, questo potrebbe essere il momento adatto. Vabbè, allora, tanto oggi vediamo anche un'altra serie di cosette che potrebbero aiutarci a capire meglio questo discorso. Ad ogni modo, con voi non credo di aver parlato di valori ancora, vero? Bene. Allora, uno degli elementi centrali che ci mancano per arrivare a poter comprendere abbastanza bene l'idea di cultura e tutto quello che porta con sé è il valore, giusto appunto. Valore che è un altro dei tanti concetti problematici che noi usiamo, perché anch'esso è un concetto prettamente contraddittoriale. Abbiamo capito che vuol dire contraddittoriale? Faccio una domanda difficile. Contraddittoriale, secondo voi, rientra nel paradigma et-et o nel paradigma out-out? Out-out? Se io dicessi contraddittorio e contraddittoriale, metterei quale dei due con quale paradigma? Cioè, avendo i due paradigmi et-et e out-out da una parte, e gli aggettivi contraddittorio e contraddittoriale dall'altra, come le faccio le connessioni? Allora, mi faccio sentire anche di qua, sentito qualcosa? Ok, come vedete quindi le parole hanno un loro, no? Portano con sé un qualche genere di discorso. Contraddittorio è out-out. Perché abbiamo detto che è o, allora una cosa è contraddittoria. Contraddittoriale serve esattamente per sottolineare che siamo in un regime di pensiero diverso, perché laddove il contraddittorio è inaccettabile, il contraddittoriale no, trattandosi di una prospettiva et-et, quindi una prospettiva inclusiva. Ok? Perché vi ho detto che il valore è un oggetto contraddittoriale? Perché, come potete cominciare a intuire anche dalla slide, come vedete, il valore sta un po' dentro e un po' fuori dallo spazio sociale. Il valore non è un oggetto interamente razionale. Nel valore convivono, come vedremo, razionalità ed emozione, idealità e concretezza, tutta una serie di dimensioni che siamo abituati a pensare come contraddittorie. Cioè una cosa o è ideale o è materiale dal nostro punto di vista. Il valore è contemporaneamente materiale e ideale. È contemporaneamente collettivo e individuale. Non so se mi spiego. Non posso ragionare sul valore con delle categorie out-out perché non lo capisco. Questo è il punto centrale della questione. Il valore è probabilmente una delle cose più contraddittoriali con le quali ci commisuriamo costantemente. I valori fra loro sono in costante opposizione. Tanto per battere sempre sullo stesso esempio, sul problema dei kamikaze, che è un problema che è eminentemente un problema di valore e contraddittoriale. Vediamo che lì si scontrano due valori dal nostro punto di vista, poi è chiaro che cambiando prospettive saranno altri, ma c'è il valore della vita da una parte e il valore della religione dall'altra, che sono confliggenti secondo noi, eppure in qualche misura generano una risposta unica, per cui questo conflitto è probabilmente solo apparente, o dovuto al nostro modo di capirlo. Non è il conflitto a essere contraddittorio, siamo noi che ragioniamo male. Ok? Allora, io ho bisogno di concepire il valore secondo una serie di dicotomie, una serie di opposizioni, una serie di antinomie. Come dicevo ieri a lezione, con tutte queste parole difficili sembra di stare all'università. Allora, se io interpreto il valore così, devo cominciare appunto a mettere a fuoco quali sono queste antinomie, quali sono queste opposizioni, attraverso quali strumenti io lo capisco, o perlomeno provo a capire il valore. E vediamo un attimo di leggere una definizione. Mi auguro che il gioco delle definizioni cominci a essere un po' più chiaro, evidentemente, spero perlomeno, l'abbiamo visto un po'. Questo è un manuale di sociologia che vi abbiamo risparmiato perché sono 600 pagine e sembrava brutto. Però in effetti, voglio dire, diciamo che da un certo punto di vista, stavo riflettendo stanotte che 8 crediti meriterebbero cose un attimo impegnative. Ad ogni modo, vabbè. Cosa ci dicono i tre autori citati nella slide? Ci dicono che prima di tutto dobbiamo interpretare i valori come orientamenti. E quindi a quale delle lezioni piuttosto recenti che abbiamo appena fatto ci ricolleghiamo in modo abbastanza immediato? Quando è che abbiamo bisogno di orientarci? Qualcosa al di sopra del bofonchio c'è? Sento dei mugugni che mi sfuggono, se qualcuno distinguesse qualche sillaba non mi offenderei. Quando è che noi ci orientiamo, abbiamo bisogno di orientarci? Questa non è una domanda di sociologia, ragazzi, questa è senso comune, fammi un piccolo sforzo, su. Quando ci perdiamo, quindi quando dobbiamo ritrovare una strada o quando dobbiamo scegliere quale strada prendere. Quindi il problema del valore è eminentemente un problema di scelta. Quello che ci siamo detti nelle ultime lezioni continuamente, se vi ricordate. Noi scegliamo nella configurazione culturale moderna tutto ciò che ci riguarda, o perlomeno teoricamente scegliamo tutto ciò che ci riguarda. Vi ricordate status ascritti e status acquisiti, no? Gli status acquisiti vengono acquisiti in base a una scelta, teoricamente, ripeto teoricamente, su questo poi torniamo ripetutamente nei prossimi giorni, anche oggi. Io per decidere come scegliere non ho altri strumenti se non dei valori, non ho altri modi. Anche quelli che mi vengono proposti come criteri di scelta oggettivi sono di fatto delle derivazioni di valori, usando il gergo paretiano, ovvero sia sono dei travestimenti oggettivi di una scelta di valore, perché chi ha detto che il mio tempo è meglio speso se lo uso per guadagnare denaro e non per stare con qualcuno a cui voglio bene? È una scelta di valore, non è una scelta razionale, ponderabile. Se io decido questa cosa, sto dicendo implicitamente che secondo me ha più valore la scelta economica che non la scelta relazionale. È comunque un discorso di valore. Tutte le scelte sono un problema di valore, anche quelle infime, figuriamoci, no? Quelle più importanti. Allora, quindi la prima dimensione che mette in evidenza la slide è questa, ovvero sì, i valori sono dei fini verso cui tendono le azioni umane. E per quanto possa sembrarvi strano, il nostro comportamento quotidiano, anche a parte i grandi gesti che non è più tempo di vederli in linea di massima, ma comunque sono ancora concepibili, è un comportamento che è costantemente influenzato da valori di cui noi possiamo o meno essere coscienti, ma che sono quelli che ci guidano. In secondo luogo, e qui quindi vediamo che dalla prima dimensione, che in qualche modo è abbastanza pratica, no? Se vedete, abbastanza direttamente connessa all'agire, ci troviamo in una dimensione che è qualitativamente diversa, perché cosa dicono gli autori? Che i valori di norma sono trascendenti rispetto all'esistente. Il che vuol dire che esiste uno scarto necessario tra il valore e la sua realizzazione pratica. A quale grande registro filosofico ci riporta questo discorso? Kant in qualche modo c'entra. Prima? Platone. stiamo parlando in qualche modo di una dimensione che è simile a quella delle idee platoniche, perfette e irraggiungibili, non realizzabili. Non c'è mai un'idea perfetta nel mondo, ci sono delle manifestazioni di idee, più o meno vicine, ma mai l'idea. Quindi vedete che noi il valore lo chiamiamo anche ideale, no? Però, se ci pensate, la lingua anche qui ci segnala questa dicotomia costante, perché noi per valori intendiamo sì anche gli ideali, ma intendiamo anche oro, gioielli, denaro, no? Quindi è evidente che il campo semantico di questo termine è un campo che spazia dal tallero fino all'idea di libertà. È chiaro questo? Come vi ho detto, quando le parole indicano oggetti così apparentemente inconsistenti gli uni con gli altri, non possiamo assolutamente pensare che siano state scelte a casaccio. Dobbiamo porci il problema: che c'è che unisce questi oggetti? Il fatto che per noi sono importanti, per un verso o per l'altro, per un registro o per l'altro del nostro modo di ragionare e di vivere, sono oggetti più importanti degli altri. E quindi torniamo a un altro tema che abbiamo toccato spesso e volentieri, il tema della gerarchia. I valori sono gerarchici, perché senza gerarchia non si operano scelte. Se io non posso dire questo valore è più importante di quest'altro, io non posso scegliere, perché se sono tutti uguali, di nuovo, è tutto inutile. O no? Se per me l'uno o l'altro pari sono, con che criterio decido a favore di uno o dell'altro? Non c'è. Per me, implicitamente o meno, c'è sempre un dislivello qualitativo in ciò che faccio, che segnalo con le mie scelte. Qualcosa è più importante di qualcos'altro. Per cui i valori sono quelli che costruiscono queste gerarchie. Poi, questa trascendenza rispetto all'esistente, che viene, era segnalata nella slide precedente, come vi dicevo, da questo essere dei valori a cavallo dello spazio sociale, è anche qualcos'altro, ovvero sia è un dover essere. Ovvero sia, cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, se ho un valore, voglio che questo valore si verifichi, si realizzi, si incarni, divenga. Perché questa è la tensione verso uno stato di cose ritenuto migliore di quello in cui sono oggi. Quindi sono i valori in qualche modo che guidano il movimento della storia, i valori che orientano i processi. Chiaro? Tutti i processi culturali nei quali noi siamo immersi sono in ultima analisi processi guidati dai valori, che noi lo sappiamo o no. Ma allora, domanda: i valori sono dentro o fuori dal processo? Sia dentro che fuori. In quale registro cognitivo rientra questa affermazione? È impensabile quante cose complicate fate senza saperlo, eh? Affermazioni che rientrano nei registri cognitivi. Detta così, l'ho fatta io, ma sono fichissimo. Ripeto, in quale registro cognitivo rientra un'affermazione di questo genere? Se voi vi vedeste sarebbe molto divertente, perché dall'inizio della lezione sono moltissimi quelli che hanno incrociato le braccia, che è un classico segnale per il quale c'è disagio nell'aria. E questa lezione è sempre così, è un incubo. La lezione sui valori è sempre una tragedia, sempre gente che si barrica, perché sono lezioni complicate, vabbè, lo so, d'altronde purtroppo lo capisco. Allora, il registro cognitivo sarebbe a dire il paradigma che io utilizzo per comprendere le cose, e vorrebbe dire è test o out. Allora, se è sia dentro che fuori, evidentemente è un registro è test. No, perché altrimenti o sarebbe dentro o sarebbe fuori. Per cui dal mio punto di vista la risposta è giusta, è vero. Il punto della questione è questo. Un altro degli aspetti problematici del valore che è segnalato dalle frecce che vedete collegare il valore allo spazio sociale, è che i valori, pur orientando i processi, ne sono influenzati. Non sono al di fuori, non sono del tutto fuori dallo spazio sociale e non sono del tutto dentro lo spazio sociale. Questo è il loro essere in fase di perenne oscillazione rispetto a noi, in qualche modo. Allora vedete che non a caso ho scelto delle frecce diverse per segnalare questa situazione, perché il valore in qualche misura è meno transitorio di molte cose con le quali abbiamo a che fare. Per cui sarebbe stato errato segnalare che i mutamenti indotti dal valore vengono da esso subiti nella stessa misura. Per cui abbiamo, come vedete, delle frecce un po' più spesse che segnalano come i valori influenzino lo strutturarsi dello spazio sociale, che vediamo essere segnalato dal processo di differenziazione, come abbiamo visto, e dalla stratificazione sociale che ne deriva, ma a loro volta ne vengano influenzati, in misura minore, si spera, anche se ultimamente anche lì cominciamo a vedere dei segni di movimento un po' troppo accentuati, perlomeno per i miei gusti. Ma comunque i valori non sono eterni. I valori non sono assoluti. I valori sono un po' come le costellazioni, seguono delle traiettorie, sorgono, stanno allo zenith per un lasso di tempo, poi tramontano, ma questo non vuol dire necessariamente che poi scompaiano. Possono tornare. Prendete il valore della religione, tanto ne abbiamo già parlato quando abbiamo visto, se vi ricordate, gli status ascritti e gli status acquisiti. Noi oggi non stiamo utilizzando oggi l'appartenenza a una qualche religione come indicatore di status, ma lo abbiamo fatto fino a 40 anni fa. E nessuno ci proibisce di pensare che probabilmente lo rifaremo, perché come vi ho detto, l'oggetto religione dal nostro punto di vista sta conoscendo un ritorno di fiamma, che credo avrete notato un po' tutti anche guardando la cronaca, guardando ciò che accade quando ci si sposta, tutta una serie di manifestazioni non necessariamente centrate sulla nostra religione, ma leggevo ieri per esempio che uno dei gruppi più perseguitati per le Olimpiadi di Pechino è costituito dai credenti di una particolare setta buddista, che sono più del 50% dei deportati e perseguitati in Cina, un numero decisamente notevole, milioni di persone, perché in Cina se non si parla di milioni di persone non se ne parla proprio. Allora, è evidente che il fenomeno religioso, oggi come oggi, sta conoscendo un forte ritorno. Abbiamo detto anche perché, o perlomeno abbiamo accennato a una delle possibili spiegazioni, devo sempre sottolineare perché poi se no ricapitiamo nell'out-out, diciamo, la religione è così. No, però uno dei motivi per cui la religione sta tornando in auge, qual è?
Perché per non crollare tutti i valori, e quello è l'unico valore che non può crollare, perché è dato dalla fede, in senso.
Oh, allora il vostro collega ci ha detto che c'entra la fede in qualche modo. Fede, con quale altro termine importante di cui abbiamo parlato a lezione è connesso? Con fiducia, la radice è la stessa, fed, fid, siamo lì. Fede e fiducia sono centrali. Allora, come abbiamo visto, la fiducia oggi come oggi è uno dei grossi problemi con i quali abbiamo a che fare, è uno dei temi caldi, no? Aumenta la fiducia, diminuisce la fiducia. Se diminuisce la fiducia che noi siamo in grado di trarre, di dare a un contesto, come abbiamo visto, perché il sistema di aspettative non regge, perché i valori nel loro costante intergioco non sanzionano più i comportamenti devianti, allora io cerco la stabilità altrove, cerco la fiducia altrove, e di norma la trovo dove? Nell'attività fiduciaria per eccellenza, nella religione. La religione non è razionale. La religione è un salto, come dicevano tutti i grandi pensatori del 7-800. È un qualcosa che mi porta in altri territori che non possono essere sfiorati dalla ragione, perché la ragione non c'entra nulla. La ragione serve ad altro. Se io ho fede, io ho un modo per capire il mondo, io sono saldo. Non è un caso che, se pensate al discorso della fede, soprattutto al nostro discorso della fede, uno degli aggettivi che ricorre di più è saldo. tu sei saldo nella fede, perché la fede ti dà un fondamento. È una casa costruita su fondamenta solide, la fede, se ce l'hai. Se la fingi, no, ovviamente. Però è chiaro che molti tornano verso la fede perché non sanno cos'altro fare, perché non sanno dove altro trovare il famoso fondamento, l'abbiamo detto ripetutamente. La nostra è un'epoca priva di certezze. Non abbiamo certezze, non le abbiamo da nessun punto di vista, né la scienza è in grado di darcele, né la filosofia è più in grado di darcele, anzi, la filosofia ci ha dimostrato in modo praticamente inequivocabile che non esistono. Praticamente inequivocabile è da prendere ovviamente fra virgolette, perché adesso abbiamo dimostrato questo, vedremo che si dimostra nei prossimi anni, tanto oramai più o meno si è capito che l'andamento è questo. Però certo che questo fiorire di dimostrazioni è perlomeno inquietante. Allora, noi dobbiamo ragionare sul valore anche da questo punto di vista. Il valore è contemporaneamente storico e assoluto. E questa forse è la peggiore delle dicotomie con la quale fare i conti. Perché se fosse assoluto, cosa vorrebbe dire? Assoluto in qualche modo è un sinonimo di universale in questo caso, no? Allora vorrebbe dire che questo valore non cambia mai, come l'idea platonica. Come vedete, il nostro modo di pensare, Platone l'aveva individuato molto bene e l'ha configurato molto bene. Il nostro modo di pensare normale è che il valore è qualcosa che è lì, sempre uguale, che tutti gli uomini in tutti i tempi, in ogni cultura, hanno quest'idea comune, che la vita, per esempio, tanto per fare il solito esempio che è uno dei più abusati oggi come oggi, il valore della vita è comunemente riconosciuto tale. Qual è il problema? Che noi sappiamo perfettamente che non è vero. Perfettamente. Dopo l'antropologia, dopo l'apertura delle frontiere, dopo la globalizzazione che è cominciata nel 1400 e rotti addirittura, non certo l'altro ieri, come dicono tanti apologeti del momento, noi sappiamo benissimo che non è vero che i valori sono assoluti. Sappiamo benissimo che non c'è un valore in tutte le culture umane comune, uno. Forse, e non ne sono neanche troppo sicuri, c'è il tabù dell'incesto. Forse. Ma su questo c'è da discutere, perché per esempio l'incesto era la prassi normale dei governanti egiziani, per cui pure lì se ne può parlare, diciamo. Ma a parte questo, non ci sono valori universali, cioè non c'è un valore umano per cui tu dici, ecco, allora l'uomo, essendo uomo, crede in questo. No. Noi abbiamo configurazioni valoriali assolutamente eterogenee, normalmente confliggenti. Per qualcuno è valore fare una cosa, per qualcun altro è disvalore fare la stessa cosa. Allora, evidentemente, questa concezione del valore come assoluto non regge. Non solo per questo, ma anche perché se noi guardiamo la storia, la parabola dei popoli, vediamo che i valori dei popoli cambiano. Abbiamo già discusso del valore dell'onore, se vi ricordate, quando vi parlavo dei tre moschettieri. Il valore dell'onore era centrale nella nostra economia valoriale, per anni, per secoli. Oggi l'onore sarebbe il caso probabilmente di rimetterlo un tantino in auge, al di là degli slogan economici. Parlerei forse piuttosto di dignità, ma anche la dignità si è un po' persa. Quando, pur di comparire in una qualche forma di multimedia, sei disposto a, come dire, qualunque cosa, il concetto di dignità evidentemente non c'è più. Allora, questo valore della dignità era eterno prima, poi non è più eterno, sarà di nuovo eterno, lo siamo giocato, serviva, non serviva. Come facciamo a ragionare in termini assoluti? Chiaro fin qui? Quindi, ridicendolo, le dimostrazioni, la conoscenza, il nostro sapere sociale e umano ci dimostrano incontrovertibilmente che il valore non è assoluto. Però la nostra prassi di vita ci dimostra altrettanto incontrovertibilmente che per noi il valore è assoluto, o dovrebbe esserlo. Perché? Torniamo un attimo qui. Tensione verso il non esistente. concezione del desiderabile. Che vuol dire? Vuol dire che per far sì che un valore si realizzi ci si dà da fare, ci si sacrifica, spesso e volentieri fino all'ultimo grado. Allora chi è che si sacrificherebbe per un valore che lui non percepisce essere fondamentale per sé? Come mai non abbiamo più questi grossi exploit nella cultura occidentale? Ormai ci sembra assolutamente incomprensibile che qualcuno voglia morire per un ideale. Perché abbiamo dei problemi di valori oggi come oggi, decisamente. Perché l'ideale e il valore sono sempre stati conquistati a prezzo del sangue e della vita, da che mondo è mondo, lo sappiamo perfettamente. Tanto per continuare con un po' di educazione civica, basterebbe pensare a tutti quelli che sono morti per farvi votare la settimana prossima, tra 3 giorni. No? Facile disprezzarle le cose. Ma quelli che l'hanno conquistato non la vedevano esattamente così. Ed è solo uno. Ma il discorso stesso della modernità del quale abbiamo parlato, la capacità di poter scegliere, la possibilità di poter scegliere la nostra vita, sempre teorica ma comunque non per questo meno affascinante, non è che ce l'hanno data così perché ci andava. Ce l'hanno data o ce la siamo presa perché tanti si sono sacrificati, tanti sono morti, tanti hanno vissuto in esilio, tanti hanno patito torture, confini, eccetera, eccetera, eccetera. E chi diavolo potrebbe fare una cosa del genere se quello in cui crede lui pensasse che è qualcosa che fra 20 anni non conterà più nulla? Quindi, come vedete, le dimensioni in gioco nel concetto di valore sono delle dimensioni estremamente complesse e conflittuali. Perché è ovvio che dal nostro punto di vista razionale noi sappiamo che il valore è transeunte, è passeggero, anche se non sappiamo per quanto. Però vi faccio l'esempio storico ancora del valore della vita. Il valore della vita è cominciato a diventare un valore 60 anni fa, il che in termini storici vuol dire manco l'altro ieri, stamattina. E se ne parla come se fosse qualcosa di acclarato, una cosa sulla quale non c'è da discutere. No? Non c'è da discutere? Strano? Parrebbe di sì. Anche perché, tanto per cambiare, se ne parla ma non se ne agisce. No? Pensiamo al problema delle morti bianche, pensiamo a tante situazioni che sarebbero sanabili, pensiamo al non far nulla per coloro che muoiono quotidianamente di fame, tante cose che lasciano un po' perplessi laddove ci fosse effettivamente un valore della vita così buttato lì. No? Però anche accettando che esista questo valore della vita, è un valore che è venuto in auge da poco. Direi quasi che è un valore strumentale, ci ha fatto comodo usare un valore della vita dopo che avevamo ammazzato 50-60 milioni di persone in 20 anni. Era forse il caso di pensarci che se non tamponavamo le cose si finiva abbastanza rapidamente. No? Però è difficile concepire le guerre mondiali alla luce di un valore della vita. Credo che su questo potremmo essere abbastanza d'accordo tutti. No? Quindi il gioco dei valori, come vedete, è un gioco che per un verso è comprensibile razionalmente, per un altro non è comprensibile se non emozionalmente. Allora noi ci troviamo a gestire questa situazione che è estremamente complessa, ma la gestiamo normalmente con molta nonchalance, perché vi ho detto più volte che noi ragioniamo e viviamo su una scala S-S, non su una scala out-out. Allora che cosa accade? Che i valori, come le aspettative, come abbiamo visto, sono oggetto di una prassi contraddittoriale, ovvero sia noi facciamo come se i valori fossero assoluti. E di fatto per noi lo sono, o potrebbero esserlo. Qual è il mio interesse a ragionare su una scala macro, quando il valore è anche la direttrice della mia vita oggi e sempre? Dal mio punto di vista il valore può essere eterno, anzi dovrebbe essere eterno. So se questo è chiaro. È la prospettiva che è ingannevole. Perché io devo dedurre che un valore che è temporaneo a scala macro lo sia anche a scala micro? Chi l'ha detto? Io posso ritenere che la dignità umana è un valore pur contro delle scelte di altri, perché mi interessa? No. Da quel punto di vista per me il valore è assoluto, è quello che indirizza le mie scelte, è quello che mi dice cosa fare. Che poi gli altri siano d'accordo o meno, è secondario in ultima analisi. Ci siamo qui? Quindi ciò che vale per noi non è necessariamente ciò che vale per il contesto più ampio. E questa è l'unica chiave per comprendere anche l'idea di unicità e di originalità. Perché altrimenti, che succede? È qui il vostro collega dello scoop, non mi pare. C'è un vostro collega che mi ha detto una cosa intelligente sullo scoop che volevo riprendere, ma per il momento ne abbiamo parlato, se non sbaglio, l'altra volta, chiuso la direzione. Ecco. Allora, se io non riesco a capire che ciò che per me è unico non deve esserlo necessariamente anche per gli altri, io sono condannato alla logica dello scoop. Perché un avvenimento per la mia vita, che è una sola e si dipana per un lasso di tempo definito, è unico. Può benissimo essere unico, anche se lo fanno tanti altri, perché ha senso nella mia vita, non nella loro. Non so se questo discorso è comprensibile. Voglio dire, se io pretendo che un avvenimento sia riconosciuto come originale da tutti, ragiono nella logica di oggi, ragiono nella logica dello scoop, nella logica di quello che osserva e dice: caspita, quant'è originale questo. Però questa cosa in qualche misura sembra negare la mia percezione dell'originalità di un avvenimento. Eppure è palpabile che certi avvenimenti sono valorialmente connotati. Io ho visto centinaia di discussioni di tesi. Dal mio punto di vista, la discussione di una tesi o un'altra è uguale. Ne ho viste troppe. A me non fa né caldo né freddo, teoricamente. Ma quello che sta discutendo la tesi in quel momento, per lui quel momento è unico, non ce ne sono altri. E non cambia un tubo il fatto che l'abbiano discussa un altri 5 prima, un altri 5 dopo, 600 la giornata dopo, non ci interessa, perché quell'avvenimento è unico per me. Quindi non deve essere particolarmente spettacolare, non c'è motivo di farlo diventare una cosa esagerata, perché per me è comunque unico. Non so se questo è chiaro. Se io non ragiono così, non vivrò mai niente di significativo, perché non c'è niente, come vi ripeto, che io possa fare, che possa fare solo io, a meno che non sia una cosa eminentemente idiota, come farsi, non so, per esempio, mettersi 200 mollette sulla faccia. È uno del Guinness dei primati, ragazzi, non mi invento nulla. Voi prendete il Guinness dei primati e trovate una serie di comportamenti che sono talmente stupidi che io dico: beh, certo, lo fai solo tu, perché non vedo a chi altro potrebbe venire in mente, ma voglio essere ricordato perché sono stato il più cretino a metterci 200 mollette sulla faccia. Mi sembra un tantino faticoso. Però è evidente che se io non ragiono sul registro interiore, se io non ragiono alla luce del mio set di valori e quindi dell'importanza che un qualunque avvenimento ha in quel contesto, non c'è un avvenimento originale, siamo troppi. È impossibile che qualcosa che noi facciamo non venga fatto da qualcun altro, è impossibile che qualcosa che noi diciamo non venga detto da qualcun altro. Altro problema che ci attanaglia costantemente: ah, il pensiero ormai è stato tutto pensato, e chi se ne frega, l'hanno pensato gli altri, non l'ho pensato io. Se io di mio trovo un'idea intelligente che magari 200 anni fa ha pensato già Pippo, ma non gliela sto copiando, è venuta a me, è un'idea intelligente, fine. Chi se ne frega che l'hanno già pensata? Dov'è il problema? Come capiamo le parole ti amo, tanto per essere un po' melensi? Le parole più inflazionate del mondo, eppure quando uno è innamorato non riesce a dire nient'altro. E lo dice con un trasporto che esula qualunque tipo di possibilità concepibile. Perché c'è coincidenza tra il tuo valore e quello che stai facendo. Tu ami, tu, lì, in quel momento, non un altro, non tutti quegli altri che hanno amato nel tempo, le migliaia di persone, i milioni e via discorrendo. Non ti interessa. Il valore come oggetto contraddittoriale va inteso alla luce di una serie di alternative che però, come vi dicevo, non sono mutualmente esclusive, sono alternative che convivono all'interno del valore. Quindi il valore da una parte è ideale, dall'altra è concreto, da una parte è storico, dall'altra è assoluto, da una parte è individuale, dall'altra è collettivo. Tutta una serie di aspetti che non sono isolabili. Quindi il valore non è soltanto un qualcosa che io devo intendere, come vi ho detto, a livello micro, per quanto ovviamente sia ciò in base al quale io scelgo, cioè ciò che mi fornisce un contesto e una cornice nell'ambito delle quali io posso scegliere. Il valore è anche qualcosa che evidentemente influenza altre scelte, e quindi posso interpretarlo con un altro nostro autore prestigioso come il criterio attraverso il quale gruppi e società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali. Capite perciò le frecce che abbiamo visto nella slide precedente, ovvero sia le frecce che vanno dai valori alla stratificazione sociale e alla differenziazione sociale. Capite quello che vi dicevo l'altra volta quando vi dicevo che la stratificazione sociale si regge grazie ai valori, perché sono i valori che in ultima analisi mi fanno dire sto bene dove sto, accetto la situazione nella quale mi trovo, ritengo giusta la situazione nella quale mi trovo. E quindi non faccio altro che quello che è consentito per modificarla. Di nuovo, capite anche perché parliamo di rivoluzione in certi momenti. Perché la rivoluzione segnala cosa effettivamente? Una discrasia all'interno del parco valori, un avvicendamento, un tramonto e un'alba di valori diversi. E non c'è modo di conciliare questa situazione se non con la violenza. La rivoluzione è un alternarsi di set di valori in modo forse fisiologicamente inevitabile. Ci sono una serie di autori oggi come oggi che parlano dell'inevitabilità della guerra. La guerra è in qualche modo connaturata al nostro modo di riflettere, al nostro modo di essere, al nostro modo di essere umani. Perlomeno è una delle possibili letture della questione. Questo evidentemente è il livello di analisi macro dei valori, perché come abbiamo già detto, se vi ricordate, in base a cosa teoricamente e non, perché in ultima analisi sempre di valori parliamo, vengono effettuate le scelte che modellano la differenziazione sociale? In base a cosa si decide a cosa attribuire le poche risorse disponibili? La politica, teoricamente, cos'altro è se non affermazione di valori? Perché la politica è l'arte, teoricamente, di usare le risorse disponibili nel modo migliore, ma di nuovo migliore, in base a cosa? Non c'è un'oggettività nel concetto di migliore. Il modo migliore per colui che governa. Perché evidentemente se ci sono più fazioni, come abbiamo visto, e vi ricordo che la democrazia di per sé sancisce la diversità dei valori all'interno di uno Stato, perché altrimenti non si capisce in base a cosa si dovrebbe concorrere, no? La democrazia è quella che ti dice ci sono diversi valori che vengono condivisi da porzioni più o meno grandi dello della società, allora per decidere quale set di valori sarà quello che distribuisce le risorse, tu vai a votare. Questo è il concetto di fondo.
Governa per valori.
Ho detto teoricamente apposta, ma in ultima analisi sì, di fatto purtroppo, voglio dire, tenete presente che noi, se ci fate caso, diamo al valore un'accezione implicitamente positiva, mica è detto. Ci sono anche valori e disvalori, o ci sono valori che secondo noi non sono valori, ma secondo loro sì, e quello è il problema, evidentemente, no? Però vi ripeto, l'azione umana è comunque un'azione mossa da valori. Possono essere travestiti in tutti i modi, possono essere travestiti da interessi, come succede oggi, ma questo è possibile perché noi abbiamo ritenuto che l'interesse fosse un valore, quindi di fatto siamo da capo a 12. Non so se mi spiego. Se io ragiono esclusivamente, come abbiamo detto più volte, in termini di convenienza economica, questo accade non perché sia oggettivo, ma perché nella nostra società quello secondo noi è un comportamento da valorizzare. Molte altre società non contemplano questo tipo di eccesso, per cui tutto è monetarizzabile. Molte società non hanno manco la moneta, figuriamoci quanto stanno un passo avanti da quel punto di vista. Per cui, vi ripeto, astraendo un po' dalla retorica del valore, per la quale il valore è assolutamente, per carità, molto bella, è anche molto vera spesso e volentieri, ma i valori sono anche qualcosa di un po' meno fantastico, no? Eccoci, per esempio, questa è un'incarnazione di valori meno roboante. I valori che tengo in cassaforte sono ancora meno roboanti, ma hanno qualcosa che li fa assomigliare a quest'altro discorso. Hanno in particolare qualcosa che li unisce nella dimensione del desiderabile. Ciò che io desidero è valore. Ciò che la collettività desidera è valore. E allora l'azione politica è questo, ovvero sia, e vi faccio notare la sottigliezza di Mongardini che dice quei criteri presentati come oggettivi, non dice criteri oggettivi, dice presentati come oggettivi. Ed è il gesto ideologico di cui abbiamo parlato più volte, il momento in cui io pretendo che qualcosa sia oggettivo lo sto facendo sapendo benissimo che non lo è. Ma lo faccio per metterlo al riparo da qualcosa, perché noi abbiamo una forma di adorazione del dato. Ci è rimasto il positivismo dentro, tant'è vero che oggi si parla di neopositivismo, ma è che ancora non abbiamo fatto grossi passi avanti, no? Per cui qualcuno ti presenterà il valore come oggettivo, ed oggi come funziona la campagna elettorale, non solo questa, ma in generale, cosa viene detto? Viene detto, dati alla mano, che bisogna fare questo e bisogna fare quello. I dati alla mano, cos'altro sono se non una pretesa di oggettività? Tant'è vero che i filosofi etici di oggi cosa dicono? Sarebbe ora di tornare alle categorie di giusto e sbagliato, non i dati alla mano, perché i dati non significano niente. Vi ricordo, tanto per stare in tema ambientale, che è un tema abbastanza neutro, che fino a pochi anni fa i dati degli scienziati americani dimostravano che non c'era riscaldamento, in modo inequivocabile. Poi improvvisamente anche loro si sono accorti, probabilmente finendo gli assegni che supportavano quell'inequivocabilità, che c'era riscaldamento. Cos'è un dato alla mano? A che serve un dato alla mano? E soprattutto perché io devo in qualche modo delegare la mia responsabilità, perché questo è il problema, a un qualcosa di fintamente oggettivo? Io dovrei essere in grado di dire, secondo me è giusto così, basta, non serve altro. La politica è questo, l'etica è questo. Non ho bisogno del supporto della scienza, perché la scienza, come la ragione, è una prostituta. La scienza è inaffidabile. La scienza in sé è inaffidabile. Come diceva Weber quando ha detto, se volete il sermone andate in chiesa, non lo diceva scherzando, nemmeno stava facendo una battuta di spirito, diceva solo che allo scienziato non puoi chiedere la verità, perché lo scienziato non lo sa. La scienza è fallace, costitutivamente fallace. Allora su quali basi dovrei fondare queste scelte di valore? E soprattutto perché dovrei fondare una scelta di valore che è intrinsecamente ideale anche, come abbiamo detto, su dei numeri? Ma chi se ne frega dei numeri? Ci si conta. La gran parte di noi vuole preservare l'ambiente. Si preserva l'ambiente. Non mi interessa se i numeri ci sono o no. So se è chiaro questo discorso. Il problema è che noi abbiamo un'attività politica che è vigliacca, anche lei. Ma non è soltanto la nostra classe politica, non siamo soltanto noi, è tutta la nostra cultura che sta operando uno slittamento, una deresponsabilizzazione generalizzata, attraverso tutta una serie di alibi assortiti. Non sono io che lo voglio, sono i dati che lo dicono. I dati non dicono nulla, non so se questa cosa è chiara, io ve la ripeterò fino a maggio e anche gli anni dopo, perché ve comunico, tristemente, che probabilmente avrò degli insegnamenti nei prossimi anni, per cui ci ritroveremo un'altra volta, e ve lo dirò pure lì.
Vabbè.
È un lungo incubo questa cosa, lo so, però funziona così. Per cui, quello che va sottolineato in questo frangente è questo, ovvero sia, i dati non hanno una verità intrinseca. Voi fate la storia di qualunque tipo di dato e vedrete che su quel dato hanno costruito affermazioni radicalmente opposte. Perché il dato viene preso e viene inserito, come vi ho detto migliaia di volte ormai, in un contesto di senso. Lì significa qualcosa, ma il contesto di senso a sua volta da dove trae il suo essere un contesto di senso? Dai valori. Per cui in ultima analisi stiamo ragionando sempre di valori. E sarebbe opportuno che ci si facesse carico di questa dimensione del valore. Perché come vedete, torniamo a dirlo dopo che ve l'ho detto per la struttura, per l'azione, eccetera, eccetera, cosa c'è di nuovo sotto questo discorso? C'è una presa di responsabilità. O perlomeno dovrebbe esserci una presa di responsabilità, perché come vedete Mongardini, intelligentemente, sottolinea l'opposto, ovvero sia il fatto che tendenzialmente noi travestiamo queste scelte da oggettive, ovvero sia noi presentiamo agli altri queste scelte come se non fossimo noi a prenderle, ma se fossero dovute in qualche modo, perché questo vuol dire presentare come oggettivo, vuol dire nascondersi dietro il dato per fare ciò che si vuole, travestendolo in modo che gli altri lo accettino più facilmente. Perché è ovvio che il conflitto di valore genera costantemente attriti, questo è il problema. Perché il valore, come dicevamo, essendo una cosa che non è solo razionale, ci coinvolge profondamente. Perché vi ho detto che queste lezioni di solito sono problematiche? Perché vanno a incidere su parti di voi che sono sensibili, che sono movimentabili, che sono pronte a reagire, perché è così, il valore è anche altro. E sentir dire che il valore non è assoluto, spesso e volentieri, è qualcosa che lascia di tutto come non è assoluto. Perché io, come vi dicevo, agisco come se il valore fosse assoluto. Facciamo un esempio stupido. Il semaforo rosso. Che c'entra col valore? C'entra col valore. Perché il semaforo rosso, come abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, se risalgo nella scala della generalità, che cos'è? È un articolarsi del valore della convivenza. O no? È uno strumento attraverso il quale controlliamo i flussi, grazie al quale è più facile vivere insieme, grazie al quale non ci scontriamo auspicabilmente agli incroci. Per cui il semaforo rosso non è semplicemente un semaforo, ma è parte di un valore. Allora, se io mi fermo al semaforo rosso perché è un valore, mi fermo al semaforo rosso e basta. Se io mi fermo al semaforo rosso e comincio a guardarmi intorno e non c'è nessuno, e dico, beh, sai che c'è, chi se ne frega, passo. Io sto trattando il valore come un valore relativo. Noi lo facciamo sempre. Quando ne parliamo in prima battuta, ne parliamo sempre come se fossero valori intoccabili, ma quando ci comportiamo, noi ci comportiamo in modo per cui il valore è relativo e abbiamo sempre delle eccellenti scuse per farlo diventare relativo. Siamo bravissimi. Le derivazioni di Pareto, cos'altro sono se non questo? Le derivazioni di Pareto sono dei modi per far diventare lecito ciò che non lo era, dal tuo punto di vista stesso, non da quello di qualcun altro. Allora, sei passato con rosso, sì, ma c'era nessuno, c'avevo fretta, era tardi, tutte le solite cose che suppongo vi sarete detti un po' tutti, perché me le ho dette pure io, non è che come, siamo sempre a chi è senza peccato scagli la prima pietra, succede, però in quel momento tu non stai facendo quello che dovresti, perché il momento in cui hai fatto una deroga per un qualche motivo, poi se ne sono sempre di più. Perché vi dicono che il diavolo è nei dettagli? Perché è così, perché tu cominci a sgarrare sulla piccola cosa. Ma una volta che hai sgarrato su quella, piano piano, sgarri su quelle altre anche dopo, sgarri sempre di più, perdi la prospettiva, il valore non funziona più come dovrebbe, perché per poterti dare l'indicazione del comportamento, se tu vivi una vita lunga, hai bisogno di qualcosa che duri in quella vita, hai bisogno di qualcosa che sia, di nuovo, che sia saldo, ecco perché il valore è così importante per noi, perché noi al valore deleghiamo tutta quella saldezza, ci sarà, immagino di sì, tutta quella stabilità che non abbiamo altrove. Chi ha un valore, come vi dicevo prima, anche la fede, è saldo, perché lui sa cosa deve fare, ha una grammatica di comportamento, ha un modo di interpretare la realtà, ha delle spiegazioni. Questo è l'importante dei valori. Nel momento in cui io sottopongo i valori invece all'azione della ragione, chiedo ai valori di essere razionali, io li sto distruggendo, perché i valori non sono razionali, io non sono solo razionale. Capite? Allora c'è l'effetto valanga lo vediamo anche negli ultimi 5-6 anni. Io facevo lezione 5 anni fa e quando qualcuno investiva un altro e lo lasciava per strada era un evento catastrofico che tu non riuscivi a definire, non avevi quasi i termini, no? Oggi è un continuo. Oggi diventa notizia, come dicevamo la volta scorsa, uno che investe qualcuno e si ferma a vedere che ha combinato. Gli altri scappano. C'è un problema di valori. Perché quello non è semplicemente un problema civico, è un problema di valore della vita, se vogliamo andare proprio a queste cose di cui tutti parliamo, no? Prontissimi a scagliare sassi quando c'è il valore della vita degli altri, no? C'è una frase un po' greve che non vi ripeto, ma che rende abbastanza l'idea su comportamenti che gli altri fanno e noi no. Ma quando poi siamo coinvolti noi, improvvisamente questo valore della vita perde di senso o diventa il valore della mia vita. Quindi perché devo giocarmi resistenza perché ho investito questo? Chi se ne frega, scappo, magari non mi piace. O quello che è. Però il problema è l'istantaneità del comportamento, perché io vi sto razionalizzando il ragionamento, ma tu lì per lì non razionalizzi, tu agisci istantaneamente, è lì che non funziona il valore, perché il valore dovrebbe essere altrettanto istantaneo a farti fermare, perché nello spazio di tempo in cui ragioni c'è qualcosa che non va, s'apre una falla, e questo ce lo dicono anche le neuroscienze. Ci sono delle strategie, dei percorsi neurali che saltano la neocorteccia. Ci sono dei comportamenti che noi adottiamo istantaneamente e immediatamente, ovvero sia senza la mediazione della ragione. E quando Kant scrisse la critica della ragion pura, faceva più o meno questo ragionamento, anche senza essere uno scienziato delle neuroscienze. Diceva: la ragione si applica dove deve, non dappertutto. Ci sono alcuni domini nei quali la ragione non entra, non ha senso, questo è uno di quelli. Un valore dovrebbe funzionare istantaneamente come il fatto che respiro, come il fatto che mi batte il cuore, non è che decido oggi lo faccio battere o no il cuore, basta, mi conviene, no, batte e basta, perché mi dia tutto il pro esistenziale della certezza. Il valore dovrebbe funzionare così, se non ce l'ho è un problema serio. Allora, non solo da un punto di vista etico è un problema serio, penso che dal punto di vista etico lo possiate mettere a fuoco un po' tutti, ma è un problema serio anche da un punto di vista personale, pratico. Vedete come il valore gioca a brutti scherzi. Perché? Perché se io costruisco la mia vita oggi, il mio successo anche economico, in base alle scelte che faccio a proposito dei miei status, vuol dire che il mio sistema di valori ha direttamente connessione con la mia posizione sociale, col mio essere nella società, non soltanto con i miei problemi allo specchio quando mi guardo la mattina e non ho il coraggio di guardarmi negli occhi da solo. È anche un problema pratico, perché le scelte che faccio per la mia vita sono importanti non solo per il valore ma anche per la prassi. Quelle famose scelte degli status acquisiti, no? Allora, se non ho dei valori sui quali basare queste scelte, su cosa le baso? Scelgo io o vengo scelto? Agisco io o sono agito? Ce lo siamo detto più volte questa cosa, no? Noi abbiamo un'illusoria autonomia, un'autonomia che diventerebbe reale quando noi avessimo un set di valori stabile, quando noi avessimo, e anticipiamo un tema che verrà dalla settimana prossima, una reale cultura soggettiva, perché sono quelli i modi attraverso i quali articolo un giudizio sul mondo, perché di fatto la scelta, io la chiamo ciò, la chiamo così, la scelta è un giudizio sul mondo, ogni scelta. E se non ho un set di valori e non ho una cultura e degli strumenti, in base a cosa lo formulo questo giudizio sul mondo? Come mai non abbiamo più utopie? Perché per essere un utopista devi avere solido il senso della responsabilità, il senso del valore, la cultura che ti permette di perseguire un ideale, ciò che cambia, il mutamento guidato, è dato da una cultura e un set di valori. Altrimenti cambi col flusso, vai col flusso, ti adegui, vieni opportunamente diretto, incasellato, come abbiamo visto, attraverso la struttura, attraverso le leggi, attraverso i modelli di successo, attraverso le classifiche e tutto quanto. Domande? Secondo voi, dal punto di vista della convivenza, com'è meglio intendere il valore? Quale lato del valore è meglio accentuare? Il lato assoluto o il lato relativo, il lato storico? Il vostro collega immagina bene, per la convivenza immagino quello relativo. Perché qual è il problema del valore assoluto e perché vi sto sottolineando con forza il fatto che noi facciamo finta che, in ultima analisi? Il fatto del valore assoluto ha dei pregi esistenziali notevoli, come abbiamo appena detto, ma anche delle grosse difficoltà. Perché chi ha un valore assoluto di solito pretende anche di avere la verità. è abbastanza scorrelata la questione. Se tu sei convinto di una cosa, quella è vera e gli altri sbagliano. Allora di solito che succede? Che se tu ragioni in un'ottica di valore assoluto, tendenzialmente vuoi che gli altri siano d'accordo con te. O li convinci o li elimini, che è quello che abbiamo fatto per circa 700-800 anni, ultimamente. La storia della cultura occidentale è la storia di gente che aveva dei valori assoluti, incontrovertibili. Ed è la storia di tutti quegli altri che non avevano gli stessi valori e che si sono spenti serenamente o meno per opera della cultura occidentale. Genocidi culturali, genocidi pratici, aspirazioni alla pulizia etnica che abbiamo oggi, tutte queste cose in ultima analisi sono mosse da un'interpretazione un tantino troppo rigida dell'assolutezza del valore. Perché un valore assoluto non lascia spazio a compromessi. O sei d'accordo o sbagli. Le conseguenze del tuo errore dipendono dai rapporti di forza, ma non c'è dialogo. Allora il nostro far come se i valori fossero assoluti deve essere sfumato, deve essere oggetto di una scelta intelligente, fondata, che è una scelta contestuale, ovvero sia io devo rendermi conto quando è opportuno considerare il valore come assoluto e quando è il caso di mettere da parte tutta questa splendida retorica del valore e cercare di venirci incontro. Il multiculturalismo non è concepibile se non in un regime di valori relativi, di rispetto reciproco, di accettazione. Perché nel momento in cui io proclamo il mio valore come migliore, perché di fatto vi ho detto che la scelta di valore è una scelta gerarchica, se io credo fermamente e solamente nel mio valore, non c'è nessun altro valore che è a quel livello, gli altri stanno tutti sotto. Allora possono convivere a certi patti, possono essere sopportati. E vi faccio presente che tutto il gergo che noi utilizziamo nella multicultura è un gergo che parla di sopportazione, non so se avete fatto caso, ma noi siamo tolleranti, noi abbiamo la contaminazione culturale, abbiamo tutti termini che sono termini da epidemia, non abbiamo termini di rispetto reciproco. La tolleranza non è rispetto, la tolleranza è un'accettazione spiracchiata, è il fatto che vabbè, sì, puoi rimanere qui e respirare vicino a me, ma ti tollero, ti sopporto a stento, non sei mio pari. E se mi trasmetti un tuo valore mi contamini, che è una cosa che immagino sapete tutti, non particolarmente auspicabile per la gran parte dei casi. Di nuovo, se io scelgo queste parole non lo faccio a caso. E non è neanche detto che quello che l'ha scelta l'abbia fatto da un punto di vista particolarmente articolato, forse non ne era cosciente neanche lui. Il problema, come vi dicevo l'altro giorno, è che le parole portano con sé delle dimensioni occulte, delle vibrazioni, degli echi di significato, hanno un'estensione semantica molto maggiore di quella che noi vorremmo spesso e volentieri. Allora se io scelgo il termine contaminazione non è un caso. Certo, nel discorso della multicultura voglio dire uno scambio di valori, però di fatto sto dandogli uno stigma, di fatto lo sto stigmatizzando, perché in tutto il resto dei casi quel termine è un termine negativo. È inutile che razionalmente ti spiego che è un'ottima idea perché c'è la diffusione virale, perché sto barando. È un'altra di quelle cose che si fanno spesso e volentieri così. La ragione da questo punto di vista è particolarmente influenzabile. No? Allora, il punto è questo. Se noi ragioniamo a livello macro soltanto in termini di rapporti di valori assoluti, noi siamo condannati a un perenne regime di guerra. E questa potrebbe essere una delle ragioni per cui molti autori ritengono che la guerra sia inevitabile. Perché noi per una serie di motivi esistenziali e psicologici, come vi ho detto, tendiamo a volere dei valori assoluti, ad aver bisogno che l'assolutezza per noi diventi l'assolutezza anche per gli altri. Perché c'è, come vi ho detto più volte ancora, il problema del riconoscimento. Quindi vedete che i valori sono anche quelli che guidano spesso e volentieri i miei rapporti primari. Io vado con quelli che condividono i miei valori, non frequento gente che la pensa in modo radicalmente diverso, è difficile. Tendenzialmente i valori sono delle, come dire, forze agglutinanti, no? Sia da un punto di vista primario che da un punto di vista secondario. Sono quelli che formano le associazioni, sono quelli che formano i partiti, sono quelli che formano i gruppi amicali, spesso e volentieri, tutta una serie di cose che mi tradisce evidentemente un'armonia che va al di là dello strumentale, ancora una volta. Però vi ripeto, se io ragiono soltanto in termini di valori assoluti, sono condannato a un regime perenne di conflitto. E dov'è che viene comoda la ragione una volta ogni tanto? Viene comoda in questo momento in cui ti dice: guarda, che tu lo sai che sono, per te sono come se fossero assoluti, ma sai anche che non è vero. Sai anche che l'antropologia ti ha dimostrato contro ogni possibile dubbio che i tuoi valori di oggi non saranno i valori che andranno per la maggiore fra 70 anni, 50 anni, 100 anni. Comunque, sai benissimo che sei in un contesto di valori che cambierà. Allora, in un certo momento, in certi momenti, in certe scelte, devi fare questo gesto e dire: va bene, sono oggetto di discussione i valori. Possono essere oggetto di compromesso. Può esserci un gioco fra valori che mi permette di riconoscere il pari rispetto e la pari dignità e di convivere con qualcuno che non la pensa come me. Cosa che spesso e volentieri faccio uguale, ma che a certi livelli di convivenza comincia a diventare complicata. È molto più semplice nel micro che non nel macro, per capirci. C'è stato un film tempo addietro che era MTV, non so se l'avete visto, che era la storia del primo live, del primo reality show, praticamente prima che arrivasse il reality show, e c'era questa serie di cose, di avventure di questa troupe di persone. A un certo punto la cattiva, diciamo, del film si trova a vedere ad avere un problema di un suo amico che viene licenziato brutalmente da una situazione, e dice: sai, quando vedi le teste che rotolano, se quella che rotola è di un tuo amico è molto più difficile da accettare. Come diciamo prima, quando ci sono gli altri in ballo, gli altri in generale, a noi interessa molto meno. Quando conosci quello con cui hai dei rapporti primari, e lì applicare le categorie in modo drastico è complicato. Noi abbiamo fatto delle ricerche sui bambini nella provincia di Roma per vedere com'era l'accettazione dell'altro, perché le scuole, saprete, sono ormai luoghi dove la multicultura è un dato di fatto, non c'è da discutere. E c'erano molti bambini che davano delle risposte decisamente razziste. E ti dicevano pure che il loro migliore amico era negro, però. Allora, siamo andati lì, abbiamo detto: scusa, ma tu ci hai detto che questa cosa per te è negativa? Dice: sì, ho capito, ma lui è il tuo migliore amico. Ma lui è amico mio. La categoria non c'era, l'importante era l'amico.
Da chi gli aveva pregato le penne.
Capito? Quindi è quello il punto: quando tu sai, quando quell'altro lo conosci, è molto più facile accettarlo. Il rapporto primario, da questo punto di vista, è un grosso canale, perché passa per altre cose che non sono solo ragione. E abbiamo visto però che c'è un problema da questo punto di vista, che i rapporti primari sono sempre meno, no? La metropoli secondarizza, l'economicismo secondarizza, i ruoli diventano centrali. Lì il rapporto primario non c'è più, e non c'è più neanche la flessibilità che il rapporto primario paradossalmente porta con sé. Io ho diversi amici che non la pensano come me in certi campi. Eppure non ne parliamo, siamo amici, fine. È successo. Siamo diventati amici prima di saperlo. Probabilmente se l'avessimo saputo non l'avremmo fatto, ma è successo. Per cui sei molto più tollerante, finché non troviamo un altro aggettivo toccherà usare questo, sei molto più disposto ad accettare. Infatti, esatto, infatti però il problema è quello che... Certo, probabilmente è vero, senz'altro, però il problema qual è? Che sono processi che interagiscono. Allora, se tu già sei pregiudicato, cioè pregiudicato no, perché non è quella la scelta, se già hai un pregiudizio verso l'altro per un motivo astratto che non ha a che fare con lui, difficilmente diventi amico suo.
Ma quelli che rispondevano no, sono diventati un amico, però...
Ma erano bambini, bambini è più facile, a noi ci crea qualche difficoltà ulteriore. Quando sei adulto è molto più difficile riuscire a gestire con così tanta flessibilità le tue questioni, no? Allora vedete che si intrecciano una serie di ragionamenti centrali e che abbiamo fatto tutti finora, no? Ovvero sia, non è un caso che il razzismo e l'intolleranza oggi stiano ridiventando un problema centrale nelle nostre società. Semmai hanno cessato di esserlo, però per qualche anno effettivamente è parso che potessero farlo. Ma, come diceva giustamente la vostra collega, dov'è il problema dell'altro? Il problema dell'altro è che l'altro, e qui andiamo al nocciolo della questione, l'altro è quello che mi ricorda costantemente che i miei valori non sono assoluti. Questo è il problema. È più difficile fare come se quando c'è uno lì continuamente che è diverso. Il fare come sei funziona bene quando sei nella condizione premoderna, se vi ricordate, no? Conosci 150 persone in tutta la tua vita, sono tutte 150 come te, perfetto. Che problema c'è? Ma già nel momento in cui arriva l'altro in quella comunità, di norma come ci arriva? Ci arriva con la corte dei miracoli, ci arriva con lo zoo umano, ci arriva con tutta una serie di strategie che servono a fartelo vedere come non umano, come bestiale, come altro, non problematico. Perché la nostra grossa accusa agli altri è siete come le bestie? Le quali bestie, poveracce, di fatto, tutte quelle cose per le quali le chiamiamo in ballo non le fanno. No? Le bestie sono quanto di meno giusto come scelta di carattere, perché le cose che noi definiamo sono umane, non sono bestiali. Le bestie non sono cattive, le bestie hanno altri criteri, sono al di là del bene e del male. Noi siamo umani e cattivi. Allora, se io dico all'altro sei una bestia, perché lo faccio? Perché è una strategia più o meno conscia, di solito inconscia, per sottolineare che io sono umano e lui no. E per mettermi a riparo, perché se fosse umano pure lui, avrei dei problemi. Quello è il problema, io ho costantemente dei problemi. Oggi come oggi è un continuo. E oggi come oggi non è soltanto un problema di pelle, di un problema di vestiti, un problema di simboli, un problema di culture. Noi ci concentriamo su quello perché? Perché è più facile, perché quelli li riconosco, ma quello che noi sappiamo, anche a seguito del problema della fiducia di cui abbiamo già parlato, è che l'altro non deve essere giallo, nero o verde, è lei. Quello che noi sappiamo ancora più profondamente è che spesso e volentieri l'altro siamo proprio noi. Non so se è chiaro il discorso. Questo è il punto dolente della questione. Il punto dolente della questione è che il nostro modo di vivere di oggi è concepito e strutturato in modo tale che il far finta di è sempre più difficile. Far come se i miei valori fossero universali, far come se i miei valori fossero assoluti, far come se i miei valori fossero eterni, non è facile, perché io esco e vedo gente che non, palesemente non condivide i miei valori. Ma ripeto, non serve neanche più che sia diversa da me, lo vedo perché mi dà un volantino di un certo genere, lo vedo perché si comporta in un certo modo, perché ha comprato una certa macchina, perché porta un certo accessorio. È uno strillo costante di diversità da me. No? E questo è problematico. Perché io poi sono costantemente sul piede di guerra, sono costantemente in allerta, sono costantemente teso e ansioso, sono costantemente assillato da un problema di sicurezza. Altra ragione per la quale siete qui. La nostra cultura è endogeneticamente problematica e ansiosa. È ansiogena di suo. Perché mette palesemente, e senza volere oltretutto, perché non è che ti sbatte in faccia apposta, ti mette in condizioni oggettive veramente, per cui tu capisci che le tue convinzioni intime sono sbagliate. È il famoso effetto domino di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, per l'esperimento metodologico, etnometodologico, quello delle gomme a terra. Non ne ho parlato con voi? Allora, c'è una disciplina particolare in sociologia che si chiama etnometodologia, che voleva mettere in luce le cose che vi sto dicendo oggi attraverso dei comportamenti, senza troppa teoria ma con la prassi. E quindi mandava il professore in questione, che era Harold Garfinkel, un collega di Goffman, mandava in giro i suoi studenti a fare quelli che chiamava esperimenti etnometodologici. Questi esperimenti etnometodologici erano l'infrazione dell'ovvio. Allora, per esempio, una volta uscirono dall'istituto universitario e cominciarono ad andare in giro per la città cercando gente che aveva bucato una gomma. Arrivavano da questo e gli facevano: ah, che è successo? E quello, ma una gomma a terra. La risposta era: beh, anche le altre tre. Tu dici, che cavolo significa? È un problema. Può sembrare una stupidaggine, come vi dicevo prima, può sembrare un dettaglio, ma non è un dettaglio. Perché? Perché tu stai dimostrando a quell'altro che la sua locuzione verbale di fatto non ha senso. È comprensibile solo se tu stai al gioco, perché effettivamente le gomme sono tutte e quattro a terra. Non è che la macchina sta così, no? Allora, dire che la gomma a terra vuol dire invocare una convenzione linguistica, un gioco linguistico per cui l'altro capisce quello che tu stai intendendo, anche se è oggettivamente insignificante, insensato. E spesso e volentieri venivano picchiati. Non so se vi ricordate, non so se avete visto IAR, Medici in Prima Linea, l'avete visto un po'? Ci fu un episodio in cui c'era un ricercatore in sociologia contuso nel pronto soccorso, E quando gli chiesero perché aveva fatto, avevo gonfiato le cacciotti, gli chiesero, stavo facendo un esperimento di etnometodologia, perché è normale. Negli Stati Uniti, normalmente, quelli che fanno questi esperimenti li picchiano, ma anche delle cose che tu non capisci perché, o perlomeno non capisci se non ragioni in questo senso. No. Ma a una mia amica è successa una cosa simile, all'aeroporto di Bruxelles, si è sbagliata, è entrata nel bagno delle donne, degli uomini, scusate. Era solo al pensiero, non c'era nessuno. Uscendo ha incontrato un uomo, il quale le ha fatto una piazzata spaventosa. E lei è rimasta lì, dice, ma io ho sbagliato, mi scusi, ah perché? Dov'era il problema? È che per quello l'infrazione della convenzione del bagno era un dramma umano. Non so se mi spiego, era un problema esistenziale, perché si forma l'effetto domino. Allora, se nel mio bagno c'è una donna, figurati il resto del mondo che casino è, perché quella è la logica. Capite? Noi abbiamo una serie di strategie di vita che applichiamo senza nessun problema, ma che sono indicative di questo. Salve. Per esempio, il fatto che noi si debba dire è ovvio. Non so se ci avete mai pensato, ma se io dico è ovvio, ed è ovvio, che lo dico a fa? Di fatto, quando io dico è ovvio, sto ricordando all'altro che si tratta di una cosa che dovrebbe essere ovvia e che lui non sta trattando come tale. È un segnale, gli sto dicendo, guarda che qui c'è frana tutto sotto i piedi, come la gomma a terra. Sappi che è ovvio, per cui pianta e dice stupidaggine, no, io non so più come regolarmi.
No, vabbè, ma l'affermazione è ovvio, è anche a dire questo. Cioè, tu mi dici, allora se io è ovvio, che non dice
poi. Ho capito, ma...
È una conferma di dire, vabbè, ma... Cioè... È palese,
ma sì, ho capito, ma il fatto che tu glielo dici, no, non è un'offesa, il fatto che tu lo dici, scusatemi, il fatto che tu lo sottolinei significa anche che tu stai ricordando a lui che quando l'ha detto ha fatto un errore. Certo, non solo, ma ce n'è un'altra. Voi quando vi muovete male, spesso dire, volentieri dite ops o qualcosa del genere, suppongo. Goffman ci ha scritto un saggio intero su ops. Perché, oh, ragazzi, ciò che io quello che vorrei che vi rendeste conto è questo: qui noi ci muoviamo sul bordo del buco, come diceva un altro filosofo. Ops significa che tu stai dicendo all'altro che se anche ti sei mosso come lui non si aspettava, quindi siamo in pieno regime di aspettative, sai che l'hai fatto per sbaglio e quindi normalmente ti comporti bene. Quindi stai dicendo all'altro, guarda che sono affidabile. In un certo senso sì, perché noi le nostre aspettative, come abbiamo visto finora, sembrano soltanto razionalmente fondate, ma non sono razionalmente fondate. Quando dico normalmente, se io cominciassi a fare lezione così, lei, tempo 20 secondi, diventerebbe tutta rossa e comincerebbe a sudare e comincerebbe a chiedersi, ma che è impazzito questo? Perché? Perché sto violando un'aspettativa. Allora, se io inciampo per le scale, tu mi guardi e dici, questo che è uno che non sa come muoversi? Allora dico, ops, e dice, no, vabbè, tutto a posto, è inciampato, capita, no? Però devo sapere che è un incidente, non una prassi. Perché voi se ci fate caso, di chi diffidate per strada? Di quelli che si muovono diversamente da voi, di quelli che hanno delle andature strane, di quelli che sono deformi, di quelli che sono zoppi, di quelli che non sono normali, tra virgolette, perché normale è un'altra con gli aggettivi problematici. Perché? Perché vi generano una ansia, anche lì è di nuovo un problema di ansia. Allora noi costantemente, dice Goffman, secondo me esagera un tantino, ma certo che di fatto nella gran parte dei tempi lo facciamo. Violiamo aspettative e viviamo su aspettative molto più profonde di quelle del fatto che mi aspetto che il professore faccia lezione e lo studente studi, perché lì già stiamo molto alti. Io vivo nell'aspettativa del fatto che quello che ho davanti a me sia come a me, condivida i miei valori, si muova come a me, sappia i miei gesti, tutta una serie di cose che non finisce più. Non so se mi spiego. Questo è il punto. Cioè il sistema delle aspettative è estremamente più complesso di quello che abbiamo detto fino adesso. Mi sembra di capire che ho sforato l'ora, se non erro. Ci vediamo lunedì comunque.